Domenica 29 aprile 1979.
Io non ricevo gloria dagli uomini, ma ho conosciuto che non avete in voi l'amore di Dio.
Va bene, allora fermiamoci qui, al versetto 42. Io ho conosciuto che non avete in voi l'amore di Dio. E la conclusione, possiamo dire, di tutto il discorso che Gesù ha tenuto, e che abbiamo letto adesso, con i farisei, dopo aver presentato loro che tutto rende testimonianza a Lui, e che in Lui è la vita, che Lui non viene a cercare la gloria dagli uomini, ma anzi, come abbiamo visto domenica scorsa, non domenica, quant'è?
Mercoledì.
Che anzi Lui viene per recare la gloria agli uomini, la gloria, la conoscenza del Padre, perché proprio contemplando la gloria di Dio, come dice San Paolo, abbiamo visto nella seconda lettera ai Corinti, contemplando la gloria di Dio, le nostre anime crescono di luce in luce fino ad immagine e somiglianza di Dio. Ecco, noi quindi realizziamo il nostro destino, perché il nostro destino è questo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Noi realizziamo il nostro destino contemplando la gloria di Dio, la quale gloria però è il Cristo, il Figlio, che ce l'annuncia e ci porta a vederla, è Lui. Però dice, voi non volete venire a me per avere la vita, e la conclusione è questa, ma, ecco, dopo aver detto tutto quello che Lui è venuto a recare al mondo, Lui è venuto a recare agli uomini la gloria di Dio, la conoscenza di Dio, dice ma, ecco la conclusione, ma io ho conosciuto che in voi non c'è amore per Dio, cioè che in voi non c'è interesse per Dio. Non sono venuto a cercare la mia gloria, sono venuto a recare la gloria di Dio, e invece trovo che voi siete tutti preoccupati a cercare la vostra gloria e non vi interessa quello che io sono venuto a portarvi, cioè non vi interessa la gloria di Dio. Questa affermazione è un'affermazione triste. Questa affermazione che Gesù qui fece ai farisei è un'affermazione che Gesù fa ad ognuno di noi, prima di tutto perché venendo tra noi, e Lui ci porta, ci annuncia perlomeno quella realizzazione di quella totalità di amore che già era annunciato nel massimo dei comandamenti: ama il Signore tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutta te stessa. E purtroppo di fronte alla manifestazione di Cristo e del suo messaggio, ognuno di noi ha sempre qualche motivo per sottrarsi poco o tanto a quell'impegno, perché evidentemente Gesù, venendo a noi per parlarci della gloria del Padre, della gloria di Dio, deve annunciare anche quali sono le condizioni per arrivare a questa gloria, per vedere questa gloria. Cioè il suo parlare della gloria di Dio diventa per noi una proposta di dedizione alla gloria di Dio, di occupazione della gloria di Dio. E di fronte alla proposta, rivelazione di esigenza, ecco che se gli uomini non hanno posto prima di tutto e soprattutto l'amore per Dio, l'interesse per conoscere Dio, non si sono resi conto dell'importanza che per la loro vita ha il conoscere Dio, loro hanno sempre le giustificazioni: io il lavoro, io i campi, io i buoi, sono giustificazioni che non vogliono mica, diciamo, negare amore per Dio, ma dicono abbiamo per scusato, io non posso venire, non, cioè no, perlomeno quel non posso venire non è che rifiutino di andare a cena, cioè, dico non posso venire in questo modo, in questo tempo, capisci, in queste condizioni, ma non è che io non voglio amare Dio, così dicono gli uomini, no? Non è che io non credo, non è che non voglio amare, non posso amarlo, diciamo, con quella dedizione che tu chiedi, però io non... Ecco, qui è in questa nettezza qui che Cristo rivela che gli uomini non hanno amore per Dio. Ecco, conosciuto che in voi non c'è amore per Dio. E Cristo sa quello che c'è nell'animo umano, eh? Già nei primi capitoli di San Giovanni dice che lui sapeva quello che c'era nell'animo degli uomini e non si confidava loro, anche se loro erano entusiasti di lui, però non si fidava di quello che, del loro entusiasmo, cioè, perché sapeva quello che c'era. Cioè nell'uomo c'è questo, che l'uomo non dice di non amare, l'uomo dice di amare e anche, dice anche di credere, crede di credere, crede di amare. E Gesù invece rivela che quello che l'uomo dice di credere, di amare, non è né fede e non è amore, perché per lui non è possibile servire due padroni. E quando l'amore di Dio non è messo prima di tutto, non c'è più amore per Dio, si scade, perché o si ama uno e si disprezza l'altro, o si ama l'altro e si disprezza il primo. Dove Dio non è messo prima di tutto, intimamente è disprezzato e trascurato. E questa è la constatazione triste, vero, che il Signore fa, perché di fronte al suo dono, di fronte alla sua offerta, lui trova gli uomini che dichiarano di avere altri interessi, di avere altre preoccupazioni, di non potersi dedicare con quella dedizione che lui pretende, che lui chiede, e per cui non possono arrivare. E allora Gesù conclude dicendo: ma io ho constatato, ho conosciuto che in voi non c'è amore per Dio. Laddove c'è... Ora, questa affermazione, ha detto, il Signore non la dice tutt'altro, è soltanto per i farisei, perché abbiamo visto molte volte che quello che il Signore dice nel Vangelo lo dobbiamo sempre applicare personalmente per ognuno di noi, perché se noi dobbiamo applicare, diciamo un momentino fa, chissà che cosa il Signore ci vuol dire attraverso quella persona, qual è la parola di Dio in quella persona. Quindi se noi cerchiamo la parola di Dio per noi personalmente attraverso un avvenimento, attraverso l'incontro con una persona, a molto maggior ragione dobbiamo chiederci che cosa il Signore vuole dirci attraverso questa frase del Vangelo. Forse poi teniamo presente che il Verbo di Dio parla con noi ogni giorno in tutte le cose, e non è che ogni giorno Lui ci proponga cose diverse, ogni giorno Lui, parlando con noi, ci propone la gloria sempre del Padre. Però, dico, proponendo la gloria del Padre, propone anche noi la dedizione a questa gloria. Dice, io non vengo a chiedere a te la gloria, io non vengo a elemosinare la gloria, ma vengo però a donarti la gloria. Però questa donazione di gloria richiede dall'animo umano quella apertura, tipo la Madonna, si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, di fronte alla parola del Cristo bisogna che l'anima possa dire si faccia di me secondo la tua parola. Allora l'anima è aperta alla gloria. Ora dico, tutti i giorni il Verbo di Dio parla con noi di questa gloria, propone a noi questa gloria. E io penso che tutti i giorni la conclusione, diciamo così, della giornata forse è questa, ma io ho visto che in te non c'è amore per Dio, cioè non c'è questo interesse, perché dove c'è l'amore, diciamo, l'amore è come la luce, dove c'è non c'è bisogno di dimostrarlo, si vede, e tutto parla, capisci? Dove non c'è, diciamo, sì, non c'è nessuna dimostrazione che possa servire per dimostrarlo. L'amore è una tale apertura, una tale dedizione che quando c'è rimane da solo. E il Verbo di Dio, vedendo che di fronte al suo dono, teniamo presente che lui è venuto a donarci la vita, dentro donarci tutto, perché nella luce del Padre c'è la nostra vita. Non è venuto da noi a pretendere, lui è venuto ad offrire. E come non so, noi vedessimo un ammalato di cancro e andassimo ad offrirgli la guarigione. Guarda, io ti posso guarire. E vedessimo che lui, ecco, rifiuta il dono. Noi ci troviamo in questa situazione. Noi siamo tutti in rischi di morte, vero? Siamo nelle nostre tombe chiuse, cioè nelle nostre grettezze, nei nostri egoismi, nel pensiero del nostro io. Il vero di Dio quotidianamente viene a noi a parlarci della gloria del Padre, cioè per aprire, per spaccare, vero, questa crosta, per aprire la nostra anima alla libertà, alla luce, alla verità, alle certezze di Dio, per darci la possibilità di vivere con Dio. E trova invece noi che rifiutiamo il dono. Ecco, allora viene questo ma, ecco, questa tristezza.
Cosa dobbiamo fare?
Va, vendi quello che hai, dagli ai poveri. Dice Gesù, cosa devo fare? Va, vendi quello che hai, dagli ai poveri, vieni a seguirmi. Cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare?
Gesù ci rivela questo non per scoraggiarci.
No, ecco. Certo, logico.
Cioè, di fronte a questa constatazione, se la prendo proprio per me, dico, beh, Gesù mi dice questo, è triste constatarlo e hai ragione. Cosa devo fare perché questo non avvenga più, perché esca da questa mancanza di amore, non lo so.
Lei pensi soltanto a quello che dice subito dopo. Io sono venuto in nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Invece, se un altro viene in nome proprio, voi lo riceverete. Ecco, guarda che tristezza, eh? C'è.
Ma vedete che noi non lo conosciamo bene, non siamo convinti,
certo,
del...
Certo,
dell'importanza di Dio nella nostra vita. Sì, sì.
Noi ne siamo convinti della realtà che tutto è opera di Dio, che è Lui che fa tutto, che noi siamo spettatori di Lui, che è Lui che ci dà la vita, è Lui che ci fa vivere, è Lui che fa il tempo, è Lui che fa gli incontri, è Lui che dispone tutto di noi, che non siamo noi, ma noi non siamo convinti. E questa tristezza qui, del Figlio di Dio che viene tra noi, ci parla di questa realtà, di questa verità che è tra noi, dato che non ci siamo mica dati noi la vita, la creazione non abbiamo mica fatta noi. Ci fanno guardare che tutto opera del Padre, è il Padre che fa tutto e continua a fare tutto, e tutto dipende da Lui, eccetera. Eppure troviamo noi che siamo lì, che lottiamo tra noi, proprio lì, eccetera, per i nostri interessi. Non ci accorgiamo del dono immenso che Lui ci fa. Lei pensi, non so, una persona che venga a noi, come dicevo prima, noi facciamo malati di cancro, una che viene e mi vuol guarire, dice, ma guarda che io ti guarisco, tutte le possibilità generate, e no, è la creatura che rifiuta, non vuole. E lui ci reca un dono infinito, un dono immenso, e noi, nella parabola di Nicole Plue, c'è una sorgente di acqua freschissima, ottima, eccetera, piena di vita, quanta, e noi stiamo tutti lì a litigare per avere il soldino quanta, e trascorriamo di bere quella vita lì. Abbiamo a disposizione una vita libera, una vita grande, infinita, una vita d'amore, una pienezza di vita, una sovrabbondanza di vita. E noi stiamo tutti lì a consumare i nostri giorni, a litigare tra noi, eccetera, quanta, per tutto. E ovviamente che provochiamo questa constatazione amara da parte di Gesù, da parte di colui che ci reca il dono. La conclusione è poi questa, né? Che noi lo mettiamo poi in croce, dico, senti, non se calmi volte, io ti butto in croce e così tu non parli più. La conclusione è poi quella, né? Perché non soltanto, certamente lui, qui adesso dice, si accontenta di dire, ma io ho conosciuto che in voi non c'è amore per Dio, ma se continua a insistere ancora un poco, capisci, gli altri fanno presto e lo mettono in croce. Per dire a che punto, ecco, diciamo, la rabbia umana, la rabbia dell'io, si scatena contro colui che viene soltanto a recargli dei doni. Ma gli uomini dicono, non sappiamo cosa farcene dei tuoi doni.
Ma solo lui che non ci dà abbastanza luce, per cui noi non vediamo, restiamo proprio in
pace. Ma ecco, allora ritorniamo a quell'argomento di cui abbiamo parlato mercoledì, sulla vigna, il velo, che cos'è che ci vela, che ci impedisce di vedere questa gloria? La colpa è di Dio o la colpa è nostra? Che cos'è che ci impedisce? Per cui noi ci fermiamo all'apparenza. E perché ci fermiamo all'apparenza? Noi sappiamo che l'apparenza non è verità, è solo questo abbiamo tutti. L'apparenza non è verità. Eppure noi ci fermiamo e ci lasciamo guidare sempre dall'apparenza delle cose. Dico, ma no? Dico, guarda, Dio non lo puoi vedere, perché Dio è trascendente. Essendo trascendente, essendo superiore a noi. Essendo superiore a noi, vero? Non è che non ci sia. C'è, ma noi non lo vediamo perché è trascendente. Quindi richiede da noi una dedizione, richiede da noi una profondità. Tutto quello che è profondo richiede dedizione. Ma anche non solo le semplici materie, le scienze, vero? Gli studi, tutto quanto, richiedono dedizione. Qualunque cosa, se vogliamo farla bene, noi diciamo richiede pensiero. Ma cosa vuol dire pensiero? Pensiero vuol dire dedizione, io mi devo dedicare. Capisci? Ma quotidianamente, non se lavoro di farmacia, cioè se non si dedica col pensiero, ma continuamente sbaglia. Questo perché? Cosa dice? Là dove noi non ci dedichiamo, restiamo schiavi dell'errore. Quindi la verità, anche la verità nostra spicciola di ogni giorno, richiede dedizione. A molto maggior ragione richiede dedizione, la grande verità, Dio. Noi ci dedichiamo a tutto. Dice, se uno viene in nome suo, voi lo accogliete in casa vostra, gli fate magari festa. Dice, io sono venuto in nome del Padre mio e non mi accogliete. E la tragedia sta lì. Come mai accogliete le creature? Fate festa alle creature. E viene tra voi uno in nome di Dio e voi questo lo rifiutate. Noi ci rendiamo conto che il mondo invisibile è molto più reale, più vero, come è vero il pensiero. Noi diciamo, il pensiero non lo vedo, ma è talmente vero che se io non tengo conto del pensiero sbaglio in continuazione. E per cui quando noi vediamo una persona che sbaglia, ma non hai pensato un momento? Noi diciamo, non hai pensato un momento? Come non hai pensato? Hai agito così senza pensare? E tutte le volte che noi agiamo senza pensare, perché sbagliamo se agiamo senza pensare? Quindi il nostro pensiero è una realtà. Eppure non lo vediamo. Quindi se noi agiamo soltanto secondo quelle cose che ci presentano senza pensare, noi sbagliamo. Questo ci testimonia che la verità, anche se non la vediamo, è ben reale. E si attinge col pensiero. Ma tutto, d'altronde, noi quante volte parliamo dei morti. Ma i morti non è che siano passati nel nulla, i morti sono passati nel regno dell'invisibile, nel regno che noi non vediamo, e sono molto più presenti, molto più reali delle cose che vediamo. Soltanto che sono diventati invisibili, sono passati, vero, nella realtà invisibile, la realtà superiore, noi, per noi è invisibile. Ma se è invisibile, non è detto che perché è invisibile che non ne dobbiamo tener conto, come non è detto che essendo il pensiero invisibile noi non ne dobbiamo tener conto. Tanto è vero che se non ne teniamo conto sbagliamo. Ma allora anche se non teniamo conto della realtà invisibile, noi sbagliamo. A molto maggior ragione se non teniamo conto di Dio, noi sbagliamo. Allora direi, cosa dobbiamo fare? Ma direi, il fare essenziale sta in questo. Tieni conto di Dio. In tutto,
l'attenzione.
Sì, perché l'amore è attenzione. Se noi vogliamo concretizzare l'amore, l'amore sostanzialmente è attenzione a. Ecco, quando c'è veramente l'amore, dico, ma ecco, nell'amore basta la presenza, basta che tu ci sia, no, anche se l'altro non parla, non importa, basta che tu ci sia. Ecco. Il Signore è invisibile, non mi importa che tu sia invisibile, basta che tu ci sia. Ecco, nell'amore è questo. Poi comunque, dicevo l'altra sera, no? Ieri sera, ecco, quando c'è veramente l'amore, uno poi dopo è contento, purché l'altro ci sia, ma è contento che lui parla, che lui tace, che lui non so, che lui magari ci castighi, non importa. Purché, ecco, perché l'amore fa accettare tutto, perché è questa, gioisce della presenza dell'altro, gioisce dell'essere dell'altro. Quindi direi l'elemento primo, sostanziale, quello che possiamo fare, come non so, però, quando una persona mi dice ma cosa posso fare io per non sbagliare? Guarda, per non sbagliare stai attento col pensiero, ecco, non lasciarti soltanto guidare dalle impressioni. Quante volte non so, magari si dice a una persona fa questo, l'altro se lo fa materialmente poi dopo sbagli, dico ma non hai pensato un momento? Pensare vuol dire tenere presente, capisci, un problema. Ma è un problema, se uno non pensa lo sbaglia necessariamente, ma cosa vuol dire lo pensa? Non tiene presente, ecco, tutto quello che capisce. Ora, tutte le volte, quindi, se pensare vuol dire tenere presente, è come che dico, che cosa possiamo fare? Tieni presente Dio. Perché pensare vuol dire tenere presente, cioè tieni presente a Dio, non trascurare, perché se noi diciamo, vero, non hai pensato vuol dire praticamente non hai tenuto presente certe cose, ecco, non hai tenuto presente, per cui allora ci sei stato guidare da certe apparenze e non hai tenuto presente altro, e allora hai sbagliato, ecco, dovevi tenere presente. Ora, col nostro pensiero noi possiamo tenere presente, ecco, Dio ci ha dato questa meravigliosa potenza nelle nostre mani, noi abbiamo col pensiero, il pensiero che è poi suo, noi abbiamo col pensiero la possibilità di tenere presente Dio o di trascurare Dio. Ecco, se noi teniamo presente Dio, implicitamente pensiamo. Chi tiene presente Dio necessariamente pensa. E pensando, ecco, va in profondità. Non può sbagliare. Ecco, perché tiene presente. L'errore capita sempre in quanto noi non teniamo presente, ecco, quello che apparentemente non si vede. Non tenendo presente lo sbagliamo perché ci lasciamo guidare dall'impressione. Ma io credevo, tutti i nostri errori sono sicuro sempre in questo, o se avessi saputo. Bene? Se avessi saputo. Quindi effetto di ignoranza. Quindi effetto di non pensare a. Ora, cos'è questo sapere? Questo se avessi saputo? E cioè, se avessi tenuto presente, ecco, capisci? Quello che dovevo tenere presente. E il sapere sta lì. Sapere vuol dire tenere presente. Non sapevi che c'era Dio con te, non sapevi che era Dio che era presente in mezzo a te, nei tuoi lavori, nelle tue cose, nei tuoi incontri, che era tutto Lui che operava con te. E perché non l'hai tenuto presente? Ecco, vedi? E allora ecco la confusione. Era Lui. Ero io in tutto. Perché temete? Sono io. Io sono. Tienimi presente. Quindi direi in questo è l'essenziale, che cosa possiamo fare. Io sono convinto che se noi tenessimo presente, ora non si può parlare ad una creatura di tenere presente Dio se Dio stesso non si manifestasse presente, comprende? Ecco, ma Dio, proprio in quanto ha dato a noi il suo spirito, ha dato a noi la possibilità di tenerlo presente. E se ha dato noi la possibilità di tenerlo presente, noi non lo teniamo presente, la colpa è soltanto nostra. Quindi noi, verso Dio, siamo sempre in difetto, perché Lui ha dato a noi il suo dono, la sua grazia, ecco quello che le chiedeva l'altro giorno. Questa è grazia, comprende? Ma non è gloria. Mi ha capito la differenza che c'è? La possibilità di tenere presente Dio è grazia di Dio. Tutti noi abbiamo questa grazia, abbiamo la possibilità di tenere presente Dio, che abbiamo la possibilità di pensarlo. Questa è grazia. La gloria, invece, è la contemplazione della sua verità. È una cosa diversa, perché soltanto contemplando la sua verità, ecco, noi cresciamo di luce in luce fino alla certezza, fino ad diventare di immagine e somiglianza di Lui. Immagine e somiglianza vuol dire che possiamo, che ci specchiamo in Lui, colui che è immagine, si conosce come, capisci? In colui che si riflette. E ecco, allora abbiamo l'immagine. Il giorno in cui noi possiamo dire, riconoscerci tutto pensiero del Padre, e noi siamo di immagine e somiglianza del Padre, comprende? Cioè figli del Padre. Ora, come si cresce contemplando e specchiandoci nella sua gloria? La possibilità di specchiarci, ma non è detto, se noi abbiamo la possibilità di pensare Dio, non è detto che noi lo pensiamo, Quindi la gloria di Dio è tutto dono di Dio. Anche la possibilità di pensare Dio è dono di Dio, però la possibilità di pensare è grazia che Dio ci fa. Se a questa grazia noi uniamo la nostra dedizione, capisci? Cioè amiamo, cioè lo teniamo presente, allora entriamo nella gloria. Ha capito, Gina? La differenza. Allora, specchiandoci nella gloria di Dio, la gloria di Dio ci fa crescere di luce in luce ad immagine e somiglianza di Dio. convinta?
Sì.
Quindi è lo sguardo sulla gloria di Dio che ci spiritualizza e quindi ci libera da tutti i pesi che ci tengono giù. Quindi se noi vogliamo cambiare, soltanto convertendoci a questa gloria, cioè soltanto fissando lo sguardo della nostra anima, il nostro pensiero nella gloria di Dio, ecco, siamo trasformati, quindi siamo spiritualizzati, mettiamo le ali. Ma chi ci fa mettere le ali è la gloria di Dio. Nella misura in cui noi la contempliamo, ci fermiamo a guardarla, ci fermiamo a pensarla. Cioè, ritorniamo all'argomento di per vincere la morte non pensare alla morte, ma pensa a dare un senso alla vita. Ecco, più tu darai un senso alla tua vita e più anche la morte acquisterà un significato. Ma quando la morte acquista un significato, non è più morte. La morte è tragedia per noi, in quanto è fine di ogni significato. Perché ci porta via tutti i significati per cui noi vivevamo. O io vivevo per il denaro, muoio, ecco, la mia vita ha perso significato. Io vivevo per la creatura, muoio, la mia vita ha perso significato. Io vivevo per costruire, la mia vita per... Ecco, quindi la morte è vera morte, in quanto è annullamento di tutti i significati per cui noi vivevamo.
Comprende? Se vivo per conoscere Dio.
Se vivo per conoscere Dio, la stessa morte acquista un significato in Dio. Ma la morte, come dico, che questo significato non è più morte, entra nella vita. Allora la vita assorbe la morte. Lo si vede ancora, capisci, come un'opera di Dio per farci entrare nella sua gloria. Cioè per farci entrare in quel mondo invisibile che noi non vediamo, ma che è più reale del mondo visibile. Noi dobbiamo entrare e arrivare a quella certezza, a quella convinzione, per cui il mondo invisibile diventa per noi più vero, più reale del mondo che vediamo e che tocchiamo. Soltanto così ci libereremo dalla schiavitù, capisci? Dal peso, ecco, di altri regni. Ma Dio ci vuole portare qui. Come, non so, ho detto prima che il pensiero, anche se non lo vediamo, è più vero delle cose materiali, perché se noi ubbidiamo semplicemente, senza pensare, alle cose materiali, certamente sbagliamo. Ed è necessario pensare. Soltanto pensando operiamo bene in mezzo alle cose del mondo. Ma è necessario pensare. Ma il pensiero non lo vedo. Eppure guardi l'importanza di questo pensiero. Perché tenendolo presente opero nelle cose materiali senza sbagliare. Eccolo, vedi? Quindi il pensiero è più vero e più reale, come diceva Pascal. L'universo materiale è un infinito che ci spaventa. Però il nostro pensiero riesce a comprendere l'universo materiale. Il nostro pensiero che non vediamo riesce a comprendere il mondo infinito delle stelle. Per cui noi piccolini, questo granello di polvere che gira così attorno al sole, cioè, sperdute, e basta soffiare, basta stringere con due dita e quello è già morto. Eppure porta in sé questa potenza immensa. Riesce a rendersi conto di avere delle distanze di miliardi di anni luce, vero, tra noi e le stelle. Riesce a capire la dimensione dell'universo. Quindi questo pensiero che noi non vediamo e che portiamo in noi, questo pensiero che è invisibile, è una potenza talmente grande che supera tutto l'universo materiale, lo comprende. Quando, se lo comprende vuol dire che è superiore al mondo materiale. Ecco. Allora dico, se questo pensiero che è invisibile comprende quella, è una realtà più grande, è una realtà è più vera, allora Dio è pensiero, Dio è spirito, e quindi allora è una realtà più vera delle cose che tocchiamo con le nostre mani e che vediamo materialmente. Ma allora, se tenendo presente il pensiero io evito certi errori, a molta maggior ragione, se tengo presente Dio che è pensiero puro, evito gli errori. Ecco l'importanza del convincerci della realtà del mondo invisibile.
Ecco, la difficoltà nostra è questa, che siamo, diciamo, costretti a pensare ad altre, a tante cose, no? Come arrivare a poter pensare Dio? E pensando Dio si pensa anche a quello che dobbiamo fare. Ecco, penso che il problema è tutto lì.
Ma è come se lei mi chiedesse ma non so, io devo zappare nell'orto, e come posso fare? Ero a zappare nell'orto pensando a come devo fare per zappare nell'orto. Non so se è
l'idea. No, scusa. Una domanda?
Sì.
Cioè, noi siamo costretti, diciamo, dalla vita, dalle quello che, non so, nella situazione in cui ci troviamo, a dover pensare a quello che stiamo facendo, no? Perché giustamente lei dice, se io non penso a quello che faccio,
sbaglio
tutto. Allora, il mio problema è questo, penso il problema di tutti, e devo tenere presente Dio. Ma certo che io capisco che è il dono di Dio, che Dio può portarci a fare le cose in Lui in maniera, anzi le facciamo ancora meglio se le pensiamo in Lui.
Ma io dico di più, scusi, ma soltanto se pensiamo in Lui le facciamo bene, ma senza di Lui noi sbagliamo sempre, poco tanto sbagliamo.
Ecco, ma allora, lo so che è Lui che ci porta lì, però adesso noi siamo fuori. E per noi ancora, diciamo, pensiamo a questo o penso a Dio? Allora c'è l'alternativa, no? Ecco.
Pensare a due cose.
Ma no, ma senta, Gina, per favore, va a lavorare nell'orto. E lei dice, ma io ho mai lavorato l'orto? E dico, guardi, per lavorare nell'orto deve piantare i semi, deve scavare a quella determinata profondità, deve piantare i semi secondo la natura, eccetera.
E lei
cosa fa?
Questo.
Lei cosa fa? Lei va nell'orto, no? Ma opera secondo il pensiero che le ho detto.
Sì.
E se non, tiene presente il pensiero che le ho detto, cosa fa? E sbaglia tutto. Perché? Ecco, prima magari sempre, poi magari zappa, capisci? Ecco, e soltanto tenendo presente il pensiero, perché Dio è presente in noi e Dio ci presenta le cose da fare, ma ce le presenta da fare secondo il suo disegno, secondo la sua volontà. Quando uno dice va a lavorare nell'orto, capisci? Insegna anche all'altro come deve fare per lavorare nell'orto, dice quello che deve fare, lo dice, questo è il pensiero. E Dio
posso,
fa lo stesso.
Ma non posso identificare, ma Dio fa lo stesso, però mettiamo proprio che è Dio che manda a lavorare nell'orto.
Certo.
Lei non può identificare il pensiero di Dio con questi consigli che lei dice, zappa profondo, metti il seme, dovrò capirne il significato.
No, ho detto questo è il pensiero, no? E quando dico, Gina, vada all'orto e faccia così, 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 così.
Ma Dio le dice quello, ma Dio gli dice quello,
ecco,
Gina.
Se noi, certo, perché Dio ogni giorno ci presenta delle cose da fare e dice, tieni presente me, pensa a me, a quello che io voglio e falle secondo quello che io voglio, secondo la mia volontà. Non fare secondo la volontà tua. Non fare secondo quello che piace o secondo i tuoi sentimenti. Non fare secondo quello che fanno gli altri. Fa secondo quello che voglio io. Tieni presente me. Quindi pianta le cose, prima zappa a quella della profondità, eccetera, quanto, poi metti il seme, poi ricopri, ecco, tieni, e il mio pensiero fa questo. Il pensiero
cioè, devo
fa
pensare
questo.
Che Dio mi fa fare quell'azione materiale.
Niente, non ho capito niente. Non è che Dio mi fa fare, non è che Cina faccia e poi dice devo pensare che quella che mi ha mandato mi fa fare questo. No, è il pensiero che bisogna capire. Non è che io devo fare e poi è Lui che me lo fa fare. Perché allora io prima scelgo quello che voglio fare, capisci? E poi dico, è Lui che me lo fa fare. No, è Lui che ci manda a fare, è Lui che ci presenta una cosa, però non basta che ce la presenti la cosa, bisogna che noi vediamo come Lui vuole quella cosa, qual è il suo pensiero in quella cosa. Ecco, io ti mando sulla strada, eccetera, ora che scende giù in Egitto, eccetera, troverai il tale, eccetera, comportati così, così, così. Bene, io parto, vado, trovo l'Etiope, eccetera, eccetera, e dico, cosa stai leggendo? Ubbidisco al Signore, tengo presente il pensiero del Signore. Ecco, in tutte le cose, fa secondo quello che io ti dico, secondo la mia volontà, secondo quello che è il mio pensiero. Cioè, noi più delle volte, perché fai questo? Ma perché sai, se non faccio questo, gli altri mi passano davanti. Perché ti comporti così? Ma se non mi comporto in modo diverso, che figura ci faccio? E quello non è volontà di Dio, questo non è tenere presente Dio.
Io penso che in noi c'è una divisione, una dispersione. Ecco, il lavoro lo facciamo noi e ogni tanto interpelliamo Dio.
Sì, 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 ma la vita non è quella, la vita vera non sta lì. La vita vera non sta lì.
Eppure sembra che lui non ha niente da vedere con un lavoro.
Ma sei lui che presenta tutto. Lui ci presenta le creature, però dice, però con queste creature tu parli
qualcosa
così.
Qualcosa spirituale sembra che lui intervieni.
Cioè, mantieni tutto nella gloria di Dio.
Che lavora così.
Mantieni tutto nella gloria di Dio.
Sembra che sia così.
Non ho capito, è perché parlava a te.
Cioè, dobbiamo mantenerci in tutto nella gloria di Dio. Glorificare Dio in tutto. Allora sì, si opera bene. Ma se uno opera per paura di, e non è, siamo più nella gloria di Dio. Se uno opera perché altrimenti l'altro chissà che cosa dice, e non opera più nella gloria di Dio, non rende più gloria a Dio. Quando, non so, agli apostoli, il capo del Sinedrio dice, voi non dovete più parlare di quest'uomo, ma dico, loro rispondono, se sia giusto ubbidire agli uomini, ubbidire a Dio, riconoscetelo voi. Vede? Eppure è Dio che fa parlare, per mezzo del capo del Sinedrio, fa parlare loro dicendo, non dovete più parlare di Cristo. E loro rispondono per ubbidire a Dio. Se sia giusto ubbidire agli uomini più che a Dio, ditelo voi. Noi non possiamo parlare di ciò che abbiamo visto. Non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto. Ecco, allora qui ubbidire a Dio, e non ubbidire agli uomini. Ma te lo dice, se invece uno si comporta, se io adesso disubbidisco quello che mi ha detto l'autorità, e cosa succede? Che mi mettono in prigione, eccetera, o mi uccidono, con un'altra. E allora mi lascio guidare questo? Ecco, non mi mantengo più nella gloria di Dio. Opero per paura degli uomini. E se c'è una cosa che è evidente nel Vangelo, contraria alla fede, è proprio la paura. Perché noi lasciamo guidare dalla paura e vedete, non ci manteniamo nella gloria di Dio. Perché mettiamo le creature al posto del creatore. E allora ci lasciamo guidare dalle minacce. E il Signore che dice non temete coloro che possono uccidere il corpo. E questo è imparare a mantenersi nella gloria di Dio, nel riconoscere sempre, capisci? Per cui qualunque cosa tu faccia, ecco, falla sempre per glorificare Dio, per lodare Dio, capisci? E allora non c'è difficoltà anche ad amare le creature, perché uno le si mantiene libero. Faccio sì le cose che il Signore mi presenta a fare, ma non le fa per paura. O non le fa per la figura, o non le fa per l'ambizione, capisci? No, le fa perché è il Signore che gliele presenta, e allora le fa tenendo presente Dio. Comprende? Cosa vuol dire questo tenere presente Dio? Ecco, se noi teniamo presente Dio, le cose le facciamo in modo molto diverso da come le facciamo se non teniamo presente Dio. Lei pensa soltanto, ad esempio, a quanto poco affanno, direi, ci prende se noi teniamo presente Dio. Come le cose le facciamo molto più serenamente, se teniamo presente Dio. Abbiamo visto molte volte la risposta che Papa Giovanni si dà quando non riusciva a dormire, preoccupato degli affanni della Chiesa. E è sufficiente che un certo momento si ricordi di Dio, si ricordi. Ecco, ma chi è che governa la Chiesa? È il Papa o è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo dormi tranquillo. Ecco, vede? Quello vuol dire tenere presente Dio. Tenere presente Dio. Ora, se noi teniamo presente Dio, ma è Dio che fa tutto. Allora perché mi devo affannare? Capisci? È Dio che fa. Ecco, allora, basta tenere presente Dio che già si opera in un modo molto sereno, molto più sereno in tutte le cose. Guardi l'importanza del fare le cose serenamente. Che differenza già porta in noi. Ah, ma altrimenti mi scade il tempo. Oh, mi sono qui. Ecco, no. Non tieni presente Dio, perché anzi Dio ti ha fatto carico, più tu ti affanni, più il tempo ti scappa. Vedi, così è tutto un'infinità, perché il tenere presente Dio, diciamo, è come l'amore, è vero? E tenere presente un essere amato, eccetera, ci fa comportare in modo tutto diverso da come invece non lo teniamo presente.
Sì, ha ragione Gesù, riconosco che in voi non c'è.
Quindi, diciamo, non sta nella norma pratica di fa così o non fa così. Capisci? No, sta in un pensiero che guidandoci, capisci, tenendolo presente, ci fa comportare in modo tutto caratteristico, perché là dove c'è lo spirito, la creatura, è tanto vero che i figli di Dio in tutto si lasciano guidare dallo spirito di Dio e sono liberi in tutto, è logico perché l'unica necessità è Dio, no? Invece come noi dimentichiamo Dio, immediatamente, ma questo è necessario, questo è importante, quell'altro è come noi diciamo questo è necessario, quell'altro è importante, immediatamente noi ci carichiamo le catene. Ecco, la conclusione è lì, ma Se noi non teniamo presente Dio, dico allora ho visto, ho capito che in voi non c'è amore per Dio. Che là dove c'è amore c'è presenza. L'amore si caratterizza in questo, che tiene presente l'essere amato. Se noi non teniamo, quando noi non teniamo presente, sostanzialmente perché non c'è amore. Noi ci possiamo illudere, eccetera quanto, però a un certo momento troviamo il verbo di Dio e il verbo di Dio non lo possiamo smentire, che dice a noi non hai amore per Dio. C'è ancora qualcosa, Teresa? Non io, né? Sia ben chiaro, né il Signore, eccetera niente.
Quando noi teniamo presente lui non lo sappiamo
più. Sì, sì.
Abbiamo colpa a destra, a sinistra,
sì.
Stiamo
eppure guarda quanta fatica facciamo fare, no, al Signore per convincere di una cosa che è poi tutta la nostra gioia, né? Perché in fondo è tutta la nostra gioia, e lui parla per darci la gioia, eppure noi siamo così duri, così rigidi, capisci, ad aprirci, e cioè, in fondo lui lo fa tutto solo per noi, perché non, lui non ha bisogno della nostra gloria. Lui non parla mica, mi spiego, perché abbia bisogno di noi. Lui lo fa per noi, perché ci vede tristi, perché ci vede che moriamo in niente. Lui lo fa per liberarsi. Eppure con tutta questa sua generosità, con tutto questo suo amore, eccetera, capisce? Ecco, noi stentiamo così tanto, capisci? E penso che sia forse la tristezza più grande che porteremo davanti a lui. Signore, io sono stato così lento a rispondere, capisci, la tua generosità.
Tu giochi un po' come i tralci, no?
Ah, sì, sì, la vita è i tralci, certo.
Se noi siamo attaccati,
certo.
Cerchiamo di...
Però, vedete, succede questo, che...
E qui ce la teniamo presente Dio,
certo.
Noi riusciamo, non riusciamo più a mettere assieme il lavoro.
Però succede questo, vedete, che nella vita e nei tralci, il tralcio... staccato da vite, e la vite tutto più lacrima un po', capisci, ma non può fare niente per il trancio che si stacca, no? Natura, no? Segno, simbolo. Verso Dio invece abbiamo che il trancio si stacca e Dio è Dio che scende nella nostra terra, capisci, e si affatica e si lascia mettere in croce, si lascia portare a morte per cercare di convincere il trancio, capisci, a ritornare a attaccarsi alla vite. Ecco, non è che, sa, nella vite, in natura, il trancio si stacca, vero? E la vite tutto più, vero? Lacrima un pochino, la linfa, eccetera, quanto, e poi dopo si cicatrizza, è tutto finito. E in Dio no?
Ma io diciamo in quanto
difficoltà. Sì, ma certo, lo c'è.
Se siamo staccati, noi cerchiamo la difficoltà di quello che ci distrugge,
Sì, sì, tutto ci distrugge.
Ecco,
separati dalla vita, il
traccio. Il problema è il fatto di essere distaccati.
Sì.
E qui il problema è il fatto di dimenticarci di Dio, di non avere presente
certo.
Dio.
Se siamo staccati.
Sì, 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 sì. E sì, perché non tenere presente e essere separati.
E quindi come facciamo? La domanda, come facciamo? Come riusciamo? Non è, ecco, cercare altre soluzioni che
tenere presente, sì.
Ma come facciamo a tenere presente?
Perché, vede, come dico, siccome noi separati da Dio, come il tralcio che si separa dalla vite, abbiamo detto diverse volte, e diventa preda dell'acqua, del sole, del fango, capisci? Tutto lo distrugge, tutto copre e distrugge, mentre prima tutto invece cooperava per mantenerlo in vita. Così succede però questo, che noi separati da Dio, tutto incomincia a distruggersi, perché capisci, tutti ci rende schiavi, diventa in conflitto con noi. Allora noi ce la prendiamo con il sole, con l'acqua, e se non fosse colpa del sole io non seccherei, e se non fosse colpa dell'acqua, eccetera, io non marcirei, e se non fosse colpa, e diciamo, colpa è tale, e non scordiamo invece che la colpa non sta mica né nel sole né nell'acqua, sta nel fatto che io non tengo presente, che non sono unito a Dio. Perché se fossi unito a Dio, il sole, l'acqua, la terra, tutto mi aiuterebbe a vivere.
Quindi è la contrarietà degli altri,
vede,
l'ambiente, il lavoro.
Niente.
Per difficoltoso che sia.
Certo, ma quando il Signore dice, vede quanto è vero quello che dice Gesù, ma non c'è nulla dall'esterno che vi faccia male. Quello che fa male è quello che parte dal di dentro di voi. Dall'esterno non c'è nulla. Vede? E come, non so, si dicesse al tralcio che si è staccato, dice, ma guarda che né il sole, né la terra, né l'acqua ti fanno male. sei tu che ti sei separato, il male parte dalla tua separazione dalla vite. Vede quanto è vera la parola del Signore nel Vangelo, quanto è vera. Allora, se ci fa constatare questa verità, eppure, vede, sono parole, quindi è pensiero, quindi non si vede, vede, pensiero, è una realtà però, è una realtà. È un pensiero che mi illumina la realtà in cui mi trovo, mi illumina, vede? La parola di Dio, che è pensiero, che è invisibile, mi fa capire, ecco, la realtà della mia vita, gli avvenimenti della mia vita, me la illumina. Ma allora se me la illumina è una realtà più vera della realtà in cui mi trovo, eh? Perché la realtà materiale non illumina lo spirito invece illumina la realtà materiale, me la fa capire. E allora questo vuol dire che è una testimonianza della sua realtà, lo spirito è reale, Dio è reale, è presente tra noi, opera in tutto.
Cioè, questa sua parola è valida in quanto per quel che non dipende da noi, cioè non c'è niente dall'esterno che ti può fare del male se tu pensi a me, ma se non dipende da te il trovarti in quella situazione, il fare quelle cose. Ma nelle cose che dipendono da noi, noi non possiamo avvalerci di questa parola, perché dovremmo avvalerci di altre parole, perché se dipende da me una scelta, dovrò cercare quello che mi aiuta di più per stare in questo pensiero.
Se teniamo presente Dio, noi sappiamo che niente dipende da noi, comprende? Se teniamo presente, se facciamo conto su Dio, tutto dipende da Dio, perché è Lui stesso che ci presenta le occasioni, il sole, l'acqua, la terra, eccetera, presenta tutte le cose che contribuiscono per restare uniti a Lui, perché Lui parla in tutto. E perché parla? Ma parla per mantenerci e per continuare l'unione, capisce, con sé, di noi. Quindi non c'è niente che dipenda da noi. Quello che dipende da noi è sempre la frattura. Noi, nostro, veramente nostro, è soltanto la possibilità di separarci. Questo è il vero nostro. Tutto il resto no. Noi abbiamo soltanto la possibilità di separarci. Cioè di non tener conto di Dio, questa abbiamo la possibilità.
Ma per esempio adesso io avevo la possibilità o di venire qui o magari di andare a trovare una persona.
Sì.
No? Invece sì. Magari mi sono contentata quei 10 minuti, per dire.
Sì.
E il Signore mi ha lasciata libera, no? Di scegliere.
Ecco, vede, è un errore grosso.
È sbagliato.
Se lei tiene presente Dio... Tiene presente Dio, lei non può sbagliare, lei non è libera, lei non è libera.
Ah.
Lei tenendo presente Dio non è libera. Lei crede di essere libera in quanto non tiene presente Dio. Ma allora la sua libertà, che lei dice di avere, la sua libertà è ignoranza. Ignoranza che deriva dal fatto di non tenere presente Dio. Ma se tiene presente Dio non può non scegliere la verità. Non può non scegliere l'essenziale, quello che vuol dire.
Nell'andare come nel rimanere.
Certo, logico. Non si può. Presso Dio, fossimo in paradiso, non abbiamo dubbi, quello che ci vuole.
Che cosa mi porta qui o che cosa mi trattiene?
Si capisce. L'essenziale viene subito immediatamente se noi teniamo presente Dio.
Cioè, pensiamo di Dio o parliamo per il meglio? Cioè,
certo. Per l'essenziale, altrimenti dovete... il dubbio nostro resta, ma se io vado là, magari offendo qui, allora tengo presente magari, capisci, far piacere una persona, oppure chissà che cosa dice, ma cosa quell'altra, ho presente altro da Dio, e allora sento il mio io. E allora naturalmente, allora io mi ritengo libero, perché posso libero, posso fare questo, no. Tu ti credi libero, ed è un'impressione, perché siamo lontani dalla verità, noi sbagliamo, e ci crediamo liberi mentre siamo schiavi. Glielo dice chi fa il male è non tenere conto di Dio, no? Allora, chi non tiene conto di Dio è schiavo, parola di Dio. Chi non tiene conto di Dio è schiavo. Allora non diciamo di essere liberi. Dice, io sono libero di tra due cose, se questo è l'altro, è una bella illusione. Tu non sei fatto libero, capisci? Quando non tieni presente Dio, tu necessariamente
Non sono più libero.
Non sei più libero.
Devo fare quello che mi dice Dio, chi c'è che secondo Dio.
Soltanto se faccio quello che mi dice Dio sono veramente libero, perché allora faccio quello di cui sono convinta che vale. Di cosa diverso? Me la seguirà da impressioni, da sentimenti, dal pensiero del mio, eccetera, quanto, capisce? E poi dopo mi pento, necessariamente
di
mi pento, perché, ma se avessi saputo, ho sprecato la mia giornata, ho sprecato la mia ora, ah, se avessi saputo. E il Signore me l'ha fatto a corpo umano. Comprende? Perché mi sono sentito guidare da impressioni, da sentimenti, dalla figura, da quello che dicono gli altri, eccetera. Ecco, da altro da Dio. E allora il Signore mi ha fatto a corpo umano la vanità.
Mi è passato tante volte.
Mi è passato oggi che dovevo andare.
Sì, ma in continuazione, perché noi tutti i giorni siamo messi a prova. Tutti i giorni Dio ci prova in amore. Ah, tutti i giorni.
E poi è sorprendente.
Ma sì, io avevo uno zio che anni che non vedevo e sono andata 10 minuti e ho creduto di essere libera.
E se fosse proprio libera sarebbe,
e certe volte, se noi, anzi senz'altro, se noi agiamo veramente secondo l'essenziale, secondo Dio, rendiamo molto di più anche per gli altri, anche soprattutto per gli altri.
Cioè, molto noi ci illudiamo di far piacere o di aiutare, di servire, sì, o anche di aiutare a capire qualcosa.
Non troppo
di piacere a noi stessi. Ah, è sempre il
piacere. E magari rinunciamo a Dio in nome di servire Dio, né?
C'è ancora qualcosa?
Lo chiudiamo. Ho conosciuto che
conosciuto che c'è.
Pensare. Devo scoprire l'importanza del pensare, perché pensare vuol dire tenere conto, né? E noi dobbiamo imparare a tenere conto di Dio in tutto.
Sono così poche quelle volte che uno percepisce che una cosa è di Dio. Ecco, è una gioia immensa, e proprio dal coraggio, da...
Sì, poi da proprio una sensazione di libertà.
Sì.
Da proprio una sensazione, perché noi quando agiamo praticamente non è che mica siamo poi tanto contenti, no? Noi agiamo, capisce, per la figura, per capisce di tenere conto degli altri, e in fondo poi dico, oh, quanto fastidio, altro. E ci sentiamo un po' soffocati, ci sentiamo limitati, capisce? Vorremmo, invece con Dio noi, si respira, proprio la liberazione, capisce?
Possiamo morire al nostro io,
non dobbiamo solo, perché vediamo che...
Ma certo, ma pensa un po'. Noi non siamo mai soli.
Ma non ho capito, così.
Ah, sì, abbiamo lui presente che ci guida, ci sentiamo meno soli perché vediamo che è lui il nostro protettore. E che ci...
Protettore e padre, effettivamente è il padre.
Sì, proprio protegge padre. L'anima.
Sì, sì, ma è proprio padre in tutto, proprio padre in tutto. Il padre in tutto, che continuamente direi ci giustifica, ci scusa, ci perdona, ci consola, capisci, eccetera. In tutto lui dice, ma non è niente, non preoccuparti, cioè, io perdono tutto. L'importante è che guardare lui. Lui non ha difficoltà, anzi direi che è molto felice di poterci perdonare. Perché più lui ci perdona e più rinsalda il legame, comprende? Non so, se noi avessimo una persona che fosse sempre perfetta. Ma a un certo momento sì, ma c'è un legame, capite, di perfezione. Ma se abbiamo con una persona invece che continuamente magari capisce, ha bisogno di essere perdonata, ma certamente si risalva un legame grande, un legame d'amore. È per questo che il Signore, direi, anche ci fa tanto poveri, no? Ma ci fa poveri proprio perché ci vuole molto uniti a sé, in modo da stabilire un legame molto forte. Se noi, non so, l'illusione, insomma, fossimo perfetti, va bene, figlio di Dio è perfetto, un'altra cosa. Noi fossimo perfetti, sì, c'è un legame, ma praticamente abbiamo delle virtù, abbiamo dei valori, non capisci, crediamo di avere dei meriti.
Cioè ci fa sentire il bisogno di Dio, quindi il legame viene da questo bisogno.
Sì, ma poi li pensi, non so, una persona che si veda continuamente sempre, non so, perdonata, amata, capisci? Ma stabilisce un legame molto forte con colui che continuamente la comprende, capisci?
La maggior ragione in Dio.
Appunto, soprattutto, lui insegna a noi, pensi, insegna a noi, lui, a perdonare 70 volte 7 al giorno, lui, 70 volte 7 al giorno. Se lui che lui che è il Signore, che insegna a noi, pensi se una persona 70 volte, cioè 490 volte al giorno, il che vuol dire tutti i minuti, no? Venisse da me, dopo avermi offeso, perdonami, né? A un certo momento, sai, chi di noi non scoppia? O il Signore però insegna questo, no? Il Signore ci insegna questo. Quindi vuol dire che Lui dice, se anche tu ogni istante venissi da me,
dice, se anche tu ogni istante venissi da me, abbi pazienza, Signore, lui ci perdona.
Perché se insegna a noi a fare così, perché lui...
Perché lui lo fa, no? Lui vuole questo, lo chiede questo, no? Perché non lo fa mica in quanto pretende da noi. Lo fa per insegnare a noi quello che lui è, perché lui in tutte le cose, perché in ogni parola del Vangelo, noi prima di tutto dobbiamo chiederti, Signore, che cosa mi dici di te? Se prima di capire quello che lui dice a me di me, io devo chiedere che cosa il Signore mi dice di te. E quando lui dice non 7 volte che devi perdonare al giorno tuo fratello, ma 70 volte 7,
quindi ci deve invocare la grazia sua, quindi, per tenere presente.
Sì, no, l'importante è proprio tenere presente. Io penso, perché noi diciamo il nostro difetto sta nel non tenere presente lui, e quindi l'essenza. Per nemmeno chiedere o invocare la grazia, direi proprio tenendo presente, perché lui ci dà la possibilità di tenere, ci dà la possibilità di tenere presente. Lei addirittura invoca, scende a servirci perché lo teniamo presente. Ci sottomette a noi perché noi lo possiamo tenere presente. Pensi un po'. Faccio.
Non è presente alle leggi, ai regolamenti.
No, la persona. La persona. No, quello che conta è la persona.
No, perché io lavoro.
Che Dio è persona.
Ecco,
lo so. Dio è persona. Lui vuole che noi teniamo presente. E lui poi dopo fa meraviglie se noi teniamo presente lui. Fa meraviglie. Cioè ci libera e ci fa fare bene quelle tante cose che noi magari con tutte le nostre regole, con tutte le nostre, capite che dopo facciamo male, perché per quanto non teniamo presente regole e regolucce non è che possiamo,
però ci vuole ancora qualcos'altro prima che sia bene a tenerlo presente. Tenerlo presente certo è già la cumbre, già
la culmine. Cima.
Sì,
la cumbre.
Ecco, però per arrivare lì, tenerlo presente, è facile dire tenerlo presente, ma
so.
Tutti vorremmo tenerlo presente, ma come si arriva a tenerlo presente? Lì è il problema. Lo so che lo sarebbe bello, ma nonostante mi propongo di tenerlo presente, lo dimentico.
C'è chi non dimentica.
Neanche se mi mettesse un disco attaccato al
cuore. Ah, no, non sta mica nel ricordare le parole.
Dopo un momento
mi abituo alla presenza dell'amore.
Ma se lei sa, ecco, se lei sa che è lui che opera tutto, non può mica non tenerlo presente. Signore sei tu.
Signore
sei tu.
Perché penso di essere io.
Signore sei tu. In tutte le cose, guardi, Signore sei tu. Signore sei tu. Devi imparare a dire, Signore sei tu che fai questo, Signore sei tu che mi mandi questo, Signore sei tu che va.
Quanto è arrivare questa convinzione di vedere Dio che arriva in tutto, ma di vedere tutta lui, ma io che... pace, l'ho fatto trent'anni, dice che ormai l'ha già superato, ma io trovo che è ancora da...
Eppure guardi che è lui il creatore, è lui che parla di tutto, lui che fa tutto.
Quando lo vedessimo proprio in tutto così, siamo già salvi.
Sì, siamo ancora salvi, perlomeno siamo molto vicini, insomma, perlomeno alla salvezza, no? Si entra nel regno di Dio, né? Si entra nel regno, per quello è il regno di Dio.
Siamo nel tempio.
E la gloria.
È la gloria, siamo qui, la gloria.
Vedere che lui domina in tutto.
Che lui, sì.
E lui.
Signore, sei tu in tutto.
E lui che esiste.
E lui che, guarda, mi stai parlando adesso attraverso, non so, questa sera che tramonta, attraverso quelle persone che ho presente, questo decisatore. Signore, sei tu. E più meditiamo, approfondiamo e ci accorgiamo che mica è sbagliato, è vero. È lui che ci fa vedere le cose, è lui che ce le presenta in continuazione, è lui che parla in tutto. E omnia per ipsum fatta sum, tutte le cose sono fatte per mezzo di lui, tutto. E se quando dice tutto, vuol dire che niente è escluso, tutto. Signore sei tu. Signore sei tu che mi hai condotto qui, Signore sei tu che mi hai portato là, Signore sei tu che mi hai fatto fare questo, Signore sei tu che mi hai fatto fare quello. Ecco, a un certo momento...
L'aiuto dovrei... che ci manda stasera.
Tutto.
Siamo ciechi. E la conseguenza di questo, se lì, allora lì ci sentiremo pensati, no?
Certo,
in ogni cosa.
Certo, perché più allora, ecco, noi vediamo che lui è, allora secondo me che lui fa tutto per...
Così gli manda questo.
Allora...
come mi pensa tutto il giorno per farmi tutto il giorno io,
anche la notte, anche
quanto
la
notte, lavoro che
vediamo, sì, tutto quello che mi circonda è l'ultimo.
Noi non ci rendiamo conto che noi siamo pensati da Dio, proprio una meraviglia, pure non ci rendiamo conto, tremiamo di paura e non ci accorgiamo che siamo continuamente pensati. Abbiamo un padre che è onnipotente, che ha riso, e noi siamo lì che tremiamo di paura perché chissà cosa mangerò domani, proprio questo. Viviamo in una casa ricchissima dove il padre provvede lui a tutto, pensa a tutto. Oh, mi domani come farò a mangiare? E apri gli occhi, non vedi, torna che così. E soltanto che questa paura qui ci fa veramente morire, eh? Perché noi moriamo veramente di paura. È una sciocchezza, eppure è una sciocchezza che ci fa morire. Noi viviamo però nel regno della provvidenza di Dio, con un Dio che pensa continuamente a noi, ci chiudiamo nella nostra paura e noi moriamo per questa paura. Come farò? Chiudiamo perché sono 7:10.
Una cosa, l'uguaglianza del versetto 40, 40 e 42, che eppure voi non volete venire a me per avere la vita, non è che è un po' uguale come sì, questo?
Sì,
un lamento quasi.
Sì, certo.
Una constatazione.
Una constatazione di tristezza.
Siamo proprio sciocchi. Certo. Martedì 1 maggio 1979, a Vigna.